La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, allora rientriamo in voce dopo l'ascolto di questo estratto dalla colonna sonora, come vi dicevo, compositore e arrangiatore David Shire. Ma invece di che film parliamo, Marcello?
Parliamo di un film famoso appunto della metà degli anni 70, Tutti gli uomini del presidente, un film che a suo modo di Alan modo ha fatto epoca, ha fatto scalpore, insomma. Pur non essendo un film perfetto, insomma, essendo comunque un film di denuncia sicuramente tipico della nuova Hollywood, e fu fortemente voluto da Robert Redford, che come sappiamo era impegnatissimo sul piano sociale. Dopo il grande successo dei Tre giorni del Condor dell'anno precedente, Redford si batté per questo progetto e insistette proprio con Pacula perché lo dirigesse lui lavorò insomma in parte alla sceneggiatura. Insistette su Pacula soprattutto perché aveva visto Perché l'assassinio, di cui parlammo tempo fa, un film sulla famosa Parallax View, sui complotti diciamo d'America, insomma, che a quei tempi non erano poi così esagerati, così imprevedibili. E fu, insomma, diciamo, si associò, tra l'altro la stessa passione civile ci mise Dustin Hoffman, tutti e due gli attori erano al massimo della loro così carriera, insomma, quindi erano estremamente famosi e comunque in grande ascesa. Questo film fu realizzato, un film che rievoca lo scandalo Watergate, quello di cui no, tutti quanti sentimmo parlare, e che iniziò nel, diciamo, luglio del 72 e praticamente portò alle dimissioni di Richard Nixon dopo la seconda elezione di questo presidente e all'impeachment, diciamo, a seguito proprio di questa inchiesta giornalistica formidabile che
nasce un po' per caso, no?
Nasce un po' per caso, perché in realtà Bob Woodward e Carl Bernstein avevano fatto questa strepitosa, diciamo, inchiesta, ma che tra l'altro il Washington Post con fatica gli aveva pubblicato, però diciamo fu Redford a indirizzarli e a dirle: scrivete proprio una sceneggiatura su questa, che io ci voglio fare un film. Allora, insomma, di buon grado si misero a scrivere la sceneggiatura e il film fu portato avanti. Quindi fu portato avanti soprattutto per la volontà di Redford. Ed è un film, diciamo, comunque molto ben costruito, è un film molto essenziale, innanzitutto, minuzioso, addirittura difficile da seguire, perché insomma praticamente si narra di come questi due giornalisti, prima uno e poi l'altro, cioè a seguito di un'effrazione che li fa vedere nella. Di cinque ladri, un furto dentro il palazzo del Watergate, che era allora la sede a Washington del Partito Democratico, beccati questi qua, l'indomani al processo per direttissima si presentò Bob Woodward, che appunto impersonato da Ford, e che scoprì con suo così con sua grande meraviglia che uno degli imputati era presente un agente della CIA. Allora volle vederci dietro, dice: ma che succede, chi c'è dietro a questa effrazione così? E venne a scoprire che l'attività di spionaggio era in sede di primarie, insomma praticamente su candidati anche regionali, già in corso da anni.
Praticamente da un piccolo, apparentemente insignificante
episodio. Sì, da un piccolo episodio.
E poi ovviamente, ovviamente la presidenza e tutto il suo entourage cercano di minimizzare in tutti i modi.
Di minimizzare, no? Di nascondere, insomma bisogna dire che però l'inchiesta asciutta, essenziale di questi giornalisti che vanno a fare domande anche ai collaboratori più stretti del presidente, con molto fegato bisogna dire, ricevono risposte insomma sostanzialmente non è che ricevono solo messaggi, ricevono molti indizi, però nessuno ha il coraggio di dire apertamente quello che come stanno le cose. Hanno una grande possibilità di informazione da un contatto gola profonda, che è vero, poi è totalmente tutto quello che il film dice è assolutamente vero, non è neanche spettacolarizzato, è un film che ovviamente insomma per esigenze narrative rende tutto più appassionante, più stringente, insomma quasi con una veste di thriller, però sostanzialmente è tutto vero, ed è vera questa gola profonda, questo incontro che appunto Redford quindi faceva periodicamente in un garage con un signore di cui non vediamo neanche la faccia quasi per niente,
e non credo nemmeno che la vedesse il giornalista, insomma.
Esatto, il giornalista, infatti lo chiamano gola profonda,
che è il titolo del brano che stiamo ascoltando.
Esatto, che gli spiffera, insomma praticamente ampliava le informazioni che loro avevano, e gli diceva dove andare, insomma effettivamente ad indagare, a chi eventualmente gli faceva capire, diceva sempre segui il denaro, e quindi loro si mettono a seguire la pista del denaro e arrivano a finanziamenti illegali che prima sembravano limitati, poi capiscono che sono immensi, e arrivano fino al massimo collaboratore del presidente, un avvocato che ovviamente smentisce ma a metà, che non ha il coraggio di smentire realmente, quindi fa capire a loro anche con situazioni diciamo anche di non detto, che erano sulla strada giusta. Alla fine, pur non avendo proprio le prove schiaccianti del collegamento col Partito Repubblicano, loro, incoraggiati dal direttore diciamo, del giornale, insomma, mentre il caporedattore era un po' perplesso, invece il direttore del giornale, che è interpretato da Jason Robards, peraltro, e che avrà un premio Oscar, attore non professionista, vanno avanti, al rischio che il giornale appunto vada di fronte a uno scandalo gigantesco. Già ovviamente il Partito Repubblicano parla di invenzione, di inimicizia politica e insomma tante altre cose. Insomma, che succede? Che alla fine arrivano davvero a delle prove schiaccianti, e insomma fondamentalmente si vede la fine di questo film, non si vede Nixon che viene diciamo deposto, ci sono delle scritte e si vede questa macchina da scrivere che è come un maglio, cioè una scrive praticamente la sentenza di condanna di questo presidente che aveva fatto spiare i democratici e che quindi aveva subito l'impeachment, quindi anche dal punto di vista drammatico è molto efficace. Delle didascalie si dice che nel agosto 74 Nixon si deve dimettere.
Tra l'altro la cosa molto interessante, non so se sei d'accordo con me, sì, è che spesso e volentieri più che delle rivelazioni, i due giornalisti riescono ad ottenere informazioni dai silenzi, cioè dal fatto
se io
dico questa cosa, lei stia zitto per 5 secondi.
Un po' come
così
volevo dire prima, no? Cioè anche dai silenzi, cioè per esempio in questo caso dice fra 10 secondi attacco, lei attacca. Se attacca prima vuol dire che ho torto, se non attacca che ho ragione.
Perché ovviamente era un campo minato, insomma, c'era c'erano persone che loro malgrado si trovavano ad essere come state testimoni involontari a volte di queste.
Sì, tra l'altro il film è diciamo estremamente ben costruito, perché basta una sgommata di una macchina, sempre nel garage, e per esempio Redford per un momento c'ha veramente paura, perché esce dal garage, c'ha il buio di fronte, aveva sentito.
No, Marcello, non ti sento, ti devi rispostare. Caduta la linea. Insomma, la cosa interessante di questo film, per esempio, è il contrasto tra una redazione, quella Open Space del Washington Post, molto illuminata, proprio in cui la luce bianca è quasi accecante, e gli ambienti spesso cupi e oscuri, rappresentati per esempio dal garage di cui sopra, o anche dagli interni delle case nelle quali loro si introducono da giornalisti per poter ottenere delle informazioni. Ascoltiamo un altro breve estratto dalla colonna sonora di David Shire, To Deep Throat, in attesa di ricollegarci con il nostro Marcello. Ecco, caro Marcello, nel frattempo che ci siamo ricollegati, io stavo accennando a chi ci ascolta appunto del contrasto tra la luce accecante della redazione del Washington Post e il buio del garage, o anche spesso delle abitazioni nelle quali loro erano costretti.
Sì, anche fra cui facevano visita, sì, dei politici o collaboratori.
Spesso e volentieri non volevano neanche far capire che era entrato qualcuno in casa. Insomma.
Esatto. A questo proposito volevo appunto sottolineare, per esempio, una delle immagini più impressionanti del film, quando Redford, uscendo dal garage dopo aver sentito un'auto che partiva improvvisamente, e probabilmente era quello del suo interlocutore, che a un certo punto si gira e non lo vede più, è scomparso nel nulla, e ha veramente un momento di paura, pur uscendo nel vialetto. Dal vialetto si comincia a guardare indietro perché gli sembra di sentire rumori. Quindi anche come thriller il film è molto ben organizzato, molto ben motivato, insomma. Quindi c'è anche la capacità, insomma, che c'ha, come sappiamo, Pacula, che non dimentichiamoci, è quello appunto dell'ispettore Clute, una squillo per l'ispettore Clute, perché è un assassino, tutti i film insoliti, no? E non a caso è stato chiamato da Redford, proprio che era un appassionato di questo genere di film, perché pensava che potesse essere più che efficace.
Non a il caso poi lui più in là nella carriera, a lui verranno affidate altri film, diciamo, di inchiesta, come Presunto Innocente, Il rapporto Pelican, insomma.
Sì, è sempre stato impegnato appunto sul fronte democratico, insomma. A questo proposito è divertente una scena quando, recandosi in casa di un avvocato, insomma, repubblicano, uno così dello staff di Nixon, dice: ma io sono repubblicano, dice questo avvocato, e allora Redford dice: anch'io. E c'è, non ci si fa caso, ma c'è Hoffman che lo fulmina con lo sguardo, non dice nulla, ma per dire, insomma, dice a te, arrivi proprio addirittura a mentire così spudoratamente pur di entrare nelle grazie dell'interlocutore. Non c'è un'immagine divertente, insomma, sotto questo.
Io ho trovato molto affascinante, forse perché, insomma, comincio a non essere più giovanissimo, però ho trovato molto affascinante anche i procedimenti attraverso i quali loro proseguivano l'inchiesta, cioè il doversi per esempio armare di tutti gli elenchi del telefono per risalire ad un nome.
Erano
altri tempi, insomma, cioè cose che adesso con le tecnologie attuali richiederebbero pochi minuti.
Ma poi non c'erano i cellulari, no? Quindi era tutta un'altra vita, tutta un'altra storia. E le persone potevi anche non trovarle, infatti loro molto spesso si presentavano addirittura a casa, delle persone.
Certo, certo. Senza... il tutto senza che però questo dispendio enorme di energie li scoraggiasse dal loro intento, insomma.
No, no, ma loro furono, diciamo, due giornalisti abbastanza modesti e capirono che questa era l'occasione della loro vita. Tant'è vero che il capo redattore voleva affidare l'incarico a giornalisti più esperti, mentre fu proprio il direttore del giornale che disse: no, questi mi piace il lavoro che stanno facendo, lo portano avanti loro. O il Post, diciamo, prende il più grande abbaglio del secolo, oppure fa il più grande scoop del secolo. E in effetti fu il più grande scoop del secolo, perché innanzitutto proviamo a vedere quale altre parti del mondo può essere successa una cosa di questo genere, cioè si disse allora, no? L'America è piena di contraddizioni, così in questo periodo poi ci sembra così buia, no? Eppure ebbe il coraggio di far dimettere un presidente, insomma, un presidente potente al secondo mandato, fu costretto a dimettersi. E subentrò Gerald Ford, che era il vicepresidente, ma questo film aprì la strada alla vittoria di Carter 2 anni dopo. Praticamente il Partito Democratico fu talmente forte l'impatto sull'opinione pubblica di questo film che davvero fece la differenza. Quindi è un film epocale, diciamo, per l'America, un film che rimane negli annali, diciamo, della storia, diciamo, dell'America, sicuramente anche come esempio, appunto, in positivo di come una democrazia sia in grado di correggere le proprie contraddizioni e i propri difetti, insomma.
Se mai volessimo trovare, diciamo, un ennesimo aggancio con il presente, oltre ovviamente ad una America molto distante da quella dell'epoca, c'è da dire che qui una cosa che è particolarmente evidente è come la separazione dei tre poteri sia fondamentale per un equilibrio.
Certo. Vabbè, quello noi lo consideriamo un dato di fatto dello Stato di diritto. Adesso,
beh, diciamo,
sembra di no.
Ecco, è quello che stavo cercando di sottolineare. Cioè che...
Noi lo consideriamo un perno dello Stato liberale, no? Quindi una cosa quasi indiscutibile, insomma. In realtà adesso si tende a mettere in discussione persino questo, quindi figuriamoci, sono tempi ben diversi.
E poi con tutte le lacune, con tutti i difetti di un Richard Nixon, che sicuramente non voglio difendere, però insomma, comunque lui, quando fu il momento, non potette che, diciamo, alzare le mani e fare un passo indietro.
Sì, sì, perché
oggi come oggi
magari neanche si dimetterebbero, no?
Certo.
Quindi è cambiato proprio il mondo.
Insomma, il paradigma proprio dei rapporti tra politica e cittadinanza.
Perché allora comunque il rispetto della democrazia ancora c'era, almeno formalmente c'era. Adesso invece si tende ad andare verso democrature. Purtroppo è un'epoca, se ci pensi, in 50 anni quanto è cambiato il mondo, no?
Certo, certo.
E
certo.
Non è cambiato in meglio, diciamo, come si poteva sperare e pensare. Comunque questo film rimane... sia pure con i suoi limiti, insomma, se vogliamo, comunque un film è forse troppo contorto, cioè è difficilissimo seguire tutti i passaggi per chi non sappia a memoria la storia, no? Cioè, quindi eppure nonostante ciò, anche se non è di semplice così assimilazione, ebbe anche un grande successo di pubblico, insomma, che appassionava per la tematica, e poi era il periodo comunque ancora a metà degli anni 70, ancora il 76, in cui il cinema New Hollywood aveva un senso e aveva una sua visibilità, una sua, diciamo, se vogliamo, preponderanza anche a livello di business, insomma. Quindi fu un film, insomma, veramente riuscito, no? Veramente,
sì,
concretamente.
Forse a parziale giustificazione del fatto che certe cose oggi come oggi facciamo più fatica a seguirle, c'è da dire che il film era uscito non molto tempo dopo le dimissioni di Nixon, quindi certi argomenti,
sì,
e certi nomi erano,
sì,
ancora, sì, molto chiari nella memoria, soprattutto del
erano
pubblico
chiari,
americano.
Erano chiari sicuramente della memoria, uscì neanche 2 anni dopo, insomma, ecco, quindi è quasi un instant film, no? Quindi indubbiamente anche l'onda del successo deriva anche dall'attualità di quest'opera e del grande scalpore che fecero comunque queste dimissioni, insomma, no? Che, ripeto, è un fatto epocale, insomma, sicuramente un fatto che traumatizzò, insomma, l'opinione pubblica, che ebbe rilevanza in tutto il mondo intero. Insomma, io ricordo come se ne parlò di questo Watergate, insomma, per mesi, mesi, mesi e mesi. quindi sicuramente...
Ma sì, anche per le modalità veramente quasi fortuite con le quali la cosa si scatenò, perché veramente si correva il rischio che la cosa potesse continuare, perpetrarsi nel tempo... Se non ci fossero state queste specie di mezzi ladri di polli.
Sì, la cosa esatto, no, la cosa diciamo curiosa è che mentre Redford, quindi Woodward, aveva avuto l'appiglio processuale, Bernstein, uno splendido Dustin Hoffman, peraltro, no, dove vediamo i caratteri diversi, no, dove Woodward, Redford è compassato, prudente, calcolatore, vediamo un Hoffman istintivo, impulsivo. Che va a litigare, che insomma.
Io credo che non ci sia un'inquadratura del film in cui lui non abbia una sigaretta tra le dita.
Esatto, esatto. Comunque, no, la cosa curiosa che il film ci fa vedere è che ci arrivano parallelamente, cioè praticamente Redford, perché capita a questa udienza dopo, diciamo, si può dire, cominciò in un processo indirettissimo ai ladri del Watergate e capì che c'era un agente della CIA. E l'altro però che già si era insospettito e quindi cominciava da solo un'inchiesta a Bernstein sul problema del Watergate, no? Gli suonò strana questa effrazione, no? Quindi cominciò a indagare per conto suo, insomma alla fine capirono che tutti e due avevano lo stesso obiettivo e si misero insieme.
Sì, e soprattutto che avevano anche diciamo delle modalità perfettamente integrabili che potevano beneficiare ognuno dell'altro.
Esattamente, quindi fu un accordo, diciamo, pur, ripeto, sfidando in qualche modo la mancanza di fiducia che aveva il capo redattore, il redattore capo, che gli lascia quasi fare.
Che sarebbe Martin Balsam, tra l'altro, insomma, un altro grande attore.
Esatto, c'era anche Martin Balsam, che insomma non crede subito nelle possibilità, diciamo, di questa inchiesta.
Mentre invece uno che cerca in qualche maniera... Il loro diretto superiore, interpretato dal grande Jack Warden, in qualche maniera cerca quasi di incoraggiarli parteggia per loro, insomma caldeggia la loro candidatura, no?
Sì, assolutamente sì, Warden sì, infatti fortunatamente almeno il caporedattore lo appoggia, insomma in qualche modo li sostiene, ma soprattutto il direttore del giornale che alla fine dice no, usciamo con l'articolo, quando non sanno neanche se è il caso di farlo uscire, per qualche dubbio residuo, insomma, qualcosa di non detto appunto, quindi praticamente non ce l'hanno detto, ma ce l'hanno detto.
Un'altra cosa che avrai notato, Marcello, è che spesso e volentieri, soprattutto le prime pagine dei quotidiani, oggi hanno quasi, come dire, un'uniformità di impostazione che è inquietante. All'epoca addirittura il New York Times, che era il grande rivale del Washington Post...
No, ignorò del tutto l'inchiesta.
E quindi questo da una parte poteva essere indice di aver toppato completamente, dall'altra poteva essere proprio lo stimolo per dire caspita, qui gli facciamo veramente i bozzi, come si dice a Roma. Insomma.
Il New York Times non credette nell'inchiesta, per niente. Cioè, non è strano perché il giornale più progressista, più vicino per certi versi al Partito Democratico, però non credette fino in fondo.
Beh,
però
anche fine, perché non avevano l'informatore che aveva...
Non avevano gola profonda. Comunque la cosa soprattutto che li convinse è che si resero conto che erano un paio d'anni che andavano avanti queste cose, attraverso spionaggi vari a vari livelli, anche negli singoli stati, dove c'erano elezioni anche singole del governatore, avevano capito che c'era sto sistema di spionaggio, insomma, di tentativo di condizionare le elezioni, cosa che poi che adesso è diventata una cosa all'ordine del giorno, insomma, no?
Certo, certo. Allora, caro Marcello, sono le 15:52, è il momento di tirare un po' le somme, quindi portarci verso la fine della nostra rubrica Visti in prima visione, che appunto porta questo titolo proprio per il fatto che Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione di questi film dei quali ci parla ormai dal 2020 nello splendore del grande schermo, e ogni volta ci racconta in quale sala cinematografica ciò avvenne. Ti ricordi?
Lo ricordo benissimo, al cinema Giulio Cesare.
Uno dei pochi capisaldi della cinematografia attuale. Io per la cronaca ebbi l'opportunità in seconda, terza, non mi ricordo che visione, di vederlo al ormai estinto cinema Ausonia, che tante volte mi vide tra gli spettatori.
Certo.
E questo era il primo dei due passaggi obbligati che, diciamo, contraddistinguono la parte finale del nostro racconto. L'ultimo passaggio è quello di un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì, io do 3,5.
Sì. È giusto, è giusto. È, diciamo, non è, insomma, abbiamo avuto altri film del 76 di cui abbiamo parlato,
sì,
più meritevoli di un 4,
sì,
certo,
sì,
certo.
Sì. Comunque, insomma, è un film di qualità, sicuramente.
Allora, vi accennavo al compositore David Shire, qualcuno forse suonerà un nome familiare, perché come si sa, spesso, quasi sempre, le donne assumono il cognome del marito negli Stati Uniti, quindi Talia Shire, che altro non è che la sorella di Francis Coppola, divenne poi la moglie di David Shire, e per una decina d'anni vissero felici e contenti. Quindi, insomma, un'attrice che abbiamo sicuramente apprezzato nel Padrino e Rocky è stata anche la moglie di questo musicista, che ricordiamo per un paio di colonne sonore di cui ci siamo già occupati, come La conversazione e come Marlowe il poliziotto privato, ma che ai suoi esordi ebbe a che fare con la prima regia di Jack Nicholson, ossia Yellow 33. Poi, insomma, saranno tanti, sì, film di cui si rese protagonista come appunto autore delle musiche, tra parentesi uno molto molto famoso del quale ci occuperemo l'anno prossimo, La febbre del sabato sera, ma sono moltissime,
sì,
le colonne sonore da lui composte, veramente una come dire, una mente molto molto ben disposta nei confronti del cinema cioè della musica da cinema, scusate. Allora, caro,
certo,
Marcello, noi ci salutiamo, ti ringrazio ovviamente per la tua presenza.
E grazie a te, Fabrizio.
Ci aggiorniamo la settimana prossima e ci lasciamo con Creep Sequence, un altro estratto dalla colonna sonora del film Tutti gli uomini del presidente, e con questo brano di David Shire vi saluto ringraziandovi per l'ascolto di radiocittaperta.it. Vi ricordo che a breve andrà in onda la replica di Driving Saturday, il programma con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Scritta. Mentre invece per chi ascolta la replica del venerdì, subito dopo di me potrà seguire Alterna Italia con Gianluca Polverari. Buon proseguimento di ascolto con radiocittaperta.it, resistenza culturale attiva.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.